pubblico che finisce per essere mera garanzia dell'esistente. Certo, la stessa realizzazione dei valori costituzionali è impensabile se non a patto di assicurare un certo livello di agibilità della vita collettiva e diventa quanto mai ardua in presenza di situazioni di disordine e di violenza diffuse e persistenti che sono generalmente fonte di pericolose reazioni e di arretramenti. E tuttavia, quanto più si fa acuta la conflittualità politica e sociale, tanto più costituisce un'esigenza fondamentale salvaguardare la sicurezza in un quadro di insieme che non solo sia rigorosamente rispettoso delle garanzie costituzionali, ma sia capace altresì di salvaguardare con la sicurezza della collettività anche i presupposti dell'evoluzione costituzionale. Parole da enciclopedia, per dir così, che però mi sembra, lo vedremo come, vanno ad attagliarsi molto precisamente, forse anche molto bene, con ciò che verrà detto per ciò che è successo in quelle giornate a Genova. Allora, forse si può arrivare ad una prima, discutibile certo, ma come dire, conseguenza definitoria di ciò che si intende per 419. Una volta fatti questi cenni sul tema del profilo soggettivo, sul tema del valore tutelato, si potrebbe proporre una definizione per cui si riconosce il 419 di fronte laddove, a fronte di estesi e gravi e complessi atti di danneggiamento e sottrazione, compiuti da una pluralità di soggetti in maniera tale da turbare gravemente l'equilibrio dei diritti costituzionalmente protetti nella loro gerarchia ed importanza, vi sia la prova che i soggetti agenti attivi hanno agito nella consapevolezza di tale turbativa, desumibile o dalla simultaneità delle azioni o dalla certezza del previo accordo. Ed è per questo che, se io vado a definire il 419 secondo questa, come dire, complessità, ora l'ho fatto io, dire complesso sa fatica, insomma, non sono affatto d'accordo con ciò che ci dice il rappresentante dell'accusa, laddove, tirando le somme, dice che tutti i soggetti che agivano nel contesto del corteo del blocco nero e nel contesto degli scontri a margine del corteo delle tute bianche e che in qualche modo si trovavano, che so io, in Corso Torino o all'incrocio con via Tolemaide nel momento in cui il blindato veniva assaltato, aveva inequivocabilmente una piena e completa rappresentazione di come il proprio comportamento, danneggiamento, violenza, incendio, non andasse ad inserirsi in un che di impalpabile, ma in una situazione che in quelle circostanze di tempo e di luogo, per ciò che avevano direttamente davanti ai loro occhi, poneva in pericolo l'ordine pubblico. Addirittura, secondo l'accusa, per il blocco nero non si può parlare di prevedibilità, ma evidentemente di pieno e deliberato progetto dei manifestanti, che hanno già deciso di compiere una pluralità di atti colpendo una pluralità di obiettivi in maniera preordinata. Ho letto da pagine 12 e 13 della mia trascrizione, anche se poi a pagina 30, perché, come dire, non può sostenere diversamente, l'accusa elabora la teoria dell'a prescindere, quella che io chiamo la teoria dell'a prescindere, vi può essere concorso a prescindere dalla presenza di una prova, diciamo così, diretta della partecipazione materiale al reato. A prescindere nelle aule di tribunale io credo che non dovrebbe essere detto praticamente mai, soprattutto poi, come vedremo, quando si parla del tema del concorso. Ma quando parliamo di messa in pericolo dell'ordine pubblico, quando abbiamo parlato di cosa si deve intendere per ordine pubblico e quindi come sia da rimarcarsi e da ricostruirsi l'incidenza, la configurabilità e l'importanza anche gerarchica dei diritti in campo che vanno equilibrati perché si mantenga l'ordine pubblico, dobbiamo, sul tema del pericolo, anche porci il problema se il pericolo è se basta un pericolo presunto, se occorra un pericolo concreto. Si dice basta il pericolo presunto perché nel fatto tipico è già insito il pericolo, no? Nel fatto di devastazione e saccheggio è già insito il pericolo. Ma come ho già detto, a me questo argomentare mi sembra un cane che si morde la coda, perché è ben vero che per il dolo occorre, appunto, è vero che per il dolo occorre anche una consapevolezza, una prevedibilità, una coscienza che si vada a turbare l'ordine pubblico, ma non è affatto vero che in ogni azione di danneggiamento o di furto si possa andare a configurare anche una ipotesi di turbativa dell'ordine pubblico. E quindi, quando siamo di fronte a fatti di danneggiamento anche violenti, dovremo porci il problema: ma stiamo al di qua o stiamo al di là di quella soglia che configura la consapevolezza della crisi dell'ordine pubblico? Non possiamo presumerlo, perché diamo per presupposto ciò che invece vogliamo andare a dimostrare. Diamo per presupposto la coscienza, che invece è l'elemento su cui bisogna assolutamente indagare. In un caso come questo che abbiamo sotto gli occhi, è quasi, ora non me ne volgano i condifensori, parlo molto alla grossa per dir così, è quasi ovvio, perlomeno anche per chi ha seguito i fatti di Genova dall'esterno, che i danneggiamenti e alcuni furti ci sono stati. Ma il problema dell'indagine di questo processo non è mica andare a vedere se i danneggiamenti ci sono stati o se dei furti sono stati perpetrati, delle sottrazioni sono state perpetrate. Il problema di questo processo è andare a indagare che coscienza avevano, che cosa volevano, com'è che si è determinato anche quel furto e quella devastazione e quel danneggiamento. Questo è il problema del processo. Difatti io credo che dice bene la Cassazione che bisognerà vedere se siamo o non siamo di fronte ad un'azione assai vasta ed intensa, tale da offendere non solo il patrimonio, bensì anche l'ordine pubblico, cioè il senso di sicurezza generale di tutti i cittadini, con un chiaro intendimento al fatto che non solo il pericolo deve essere concreto, ma che debba esserci una sorta di piano preordinato o condiviso per andare a ledere la sicurezza generale di tutti i cittadini. È una Cassazione del 55 che si pone in coda, per dir così, quando i reati della fine degli anni 40 arrivano in Cassazione. E del resto, ancora dopo, avendo a che fare però rispetto a un altro reato, ma con gli stessi presupposti, il pericolo per le modalità del fatto deve essere concreto e non meramente ipotetico, ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva. Una sentenza nel 90, Chiti. No. E questo ci riporta direttamente, una sorta di, non dico circolarità, ma insomma sottolineatura del mio discorso, a sistemare i tasselli di questo reato e sistemare soprattutto il tema del profilo soggettivo. Se l'ordine pubblico non può essere soltanto la pace pubblica, perché tutti i reati vanno a toccare, a scalfire, a incidere sulla pace pubblica, in questi giorni ne sappiamo qualcosa ai noi, ma si deve intendere qualcosa di diverso, di più grosso, tutto da ricostruire, per così dire, dal punto di vista normativo, quindi un bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, con un occhio a ciò che ci porta avanti e un occhio a ciò che invece ci porta indietro. Il dolo generico, ripeto, non può essere semplicemente quello di coscienza e volontà dei fatti che integrano oggettivamente la devastazione e il saccheggio, vale a dire il danneggiamento e il furto, senza richiedere alcuna consapevolezza di attentare all'ordine pubblico. Ripeto, forse non dovrà essere la specifica volontà di andare a mettere in crisi l'ordine pubblico, non voglio spingermi fino a sostenere che occorra un dolo specifico, per quanto, ripeto, la norma nella misura in cui, come dire, non dice nulla e la giurisprudenza nella misura in cui si attaglia a fattispecie tutt'altro diverse rispetto a quella che abbiamo sub iudice, consentirebbero anche di leggere in chiave di dolo specifico l'articolo 419. Ma attestiamoci sul vecchio Antorisei e quindi poi sulla parte migliore delle letture che vi ho fatto, vale a dire la coscienza e volontà di realizzare delle condotte tipiche di notevole rilevanza quanto ad estensione e danno, che è praticamente inscindibile dalla coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico. Questo penso che sia il modo corretto per valorizzare nella necessaria indagine i dati che hanno a che fare con il profilo soggettivo del reato. L'accusa, in buona sostanza, mi sembra che abbia deciso di elidere tutta la questione del profilo soggettivo. Lo vedremo più esattamente per quanto riguarda il concorso, ma dobbiamo porci il problema, perché riguarda questo processo e non perché è interessante in astratto, ma direi che è anche interessante in astratto, di cosa succede se l'ordine pubblico viene turbato non da coloro che stanno devastando e saccheggiando, più esattamente danneggiando e rubando, ma viene posto in crisi da altri. E la completezza della disamina del 419 ci fa porre la domanda: sussiste la fattispecie delittuosa nell'ipotesi in cui l'ordine pubblico sia stato messo in crisi da altri, anche nel caso in cui qualcuno danneggi o sottragga inserendosi nell'azione altrui, con le proprie azioni, in un contesto in cui l'ordine pubblico però ormai è già in crisi per l'azione altrui? Io credo che la risposta al quesito vada ricercata in quelli che sono, come dire, i due articoli, come dire, cardine del nostro codice, l'articolo 40 e l'articolo 40. Mi interessa qui prima l'articolo 41. L'articolo 41 è un'ipotesi in cui la attribuibilità del fatto, il fatto criminoso, viene, per il primo comma, lo sappiamo tutti, attribuito a chiunque concorra, anche in piccola parte o addirittura in minima parte, all'evento. Quindi, tipicamente in un reato progressivo come questo, chiunque porta il suo sassolino al reato ne risponde per l'intero reato e questo deve essere. Però il nostro sistema conosce un limite, no? a questa ipotesi, che è dettato dal secondo comma del 41, ed è l'ipotesi in cui all'interno di questo fatto, di questa progressione di fatti, si colloca il comportamento, un comportamento altrui che autonomamente e indipendentemente provochi l'evento. Caso scolastico, ce lo ricordiamo tutti dai tempi dell'università, io cagiono con un incidente stradale, cagiono delle lesioni, questo viene portato all'ospedale, l'ospedale crolla per un terremoto, non rispondo certo della morte di chi è stato portato all'ospedale per colpa mia. Anche se rispondo naturalmente delle lesioni, questo è ovvio. è l'ipotesi della causa sopravvenuta ed esclusiva. E allora pensiamo, cerchiamo di riportare questo schema al 419. Il caso in cui una pluralità di azioni di danneggiamento e furto, a cui si aggiunge anche eventualmente violenza, resistenza, si vadano esplicando senza però assurgere a vera e propria messa in crisi dell'ordine pubblico. Ipotesi quanto mai facile a configurarsi, non soltanto ipoteticamente, ma anche concretamente per quanto riguarda un reato progressivo come il 419, in cui sostanzialmente è il cumulo che fa il reato. O comunque si può ben ipotizzare una prima fase in cui il reato non assurge, il comportamento non assurge alla dignità o alla indegnità del 419, ma c'è un punto in cui scatta il 419, perché è da quel momento che viene posta in essere una ipotesi di crisi dell'ordine pubblico. E allora possiamo ipotizzare che in questa progressione si inserisca un fatto altrui che da solo e indipendentemente da ciò che è accaduto prima sconvolga la situazione e metta esso sia a rischio l'ordine pubblico, sia quello costituzionale che magari anche quello materiale, oppure sia quello materiale che addirittura quello costituzionale. In questo modo i fatti precedenti si configurano, secondo noi, come insignificanti rispetto al 419 e quelli successivi possono essere riguardati sotto un'altra luce, scriminati per quanto riguarda il 419 dal nuovo e diverso evento e invece riguardati o come reati diversi o addirittura scriminati come reazione, in quanto diversi, reazione ad atto arbitrario o addirittura legittima difesa. Pur materializzandosi anch'essi in una attività di violenza o di danneggiamento. Come si fa a negare la rilevanza di un fatto che sconvolge l'ordine pubblico in una situazione che fino ad allora aveva tenuto, per dir così, o comunque non aveva destato quell'allarme in cui deve destare perché si configuri l'ipotesi del 419. Io la domanda la pongo in astratto, poi vedremo come si cala nel caso concreto che è sub iudice nella Genova di quel venerdì. Anche se onestamente dovrò fare anche delle riflessioni ulteriori rispetto a ciò che è accaduto. Però la domanda schietta, io mi sembra legittimo porla e chiedo che se la ponga anche questo tribunale. Non mi convince il fatto di una inapplicabilità del secondo comma del 41 perché siamo abituati a leggerlo e modellarlo, per esempio, soprattutto sulle ipotesi colpose, l'evento sopravvenuto all'interno della catena dei fatti colposi. Mi sembra un 41 ha una sua piena estrinsecazione in ogni ipotesi delittuosa. Mi domando anche, e questo forse è il parametro su cui applicare o non applicare il secondo comma dell'articolo 41. Credo che a ben guardare, e senza neanche scavare poi più di tanto, il secondo comma dell'articolo 41, soprattutto per quanto riguarda i reati dolosi, è sostanzialmente un'ipotesi di delitto impossibile, no? Cioè sta, credo, in un cerchio che è quello dei delitti impossibili. sta, è parente dell'ipotesi in cui non si dà l'omicidio se la persona che, contro cui ho sparato era già morta perché qualcun altro gli aveva sparato prima. Però proprio questo raffronto volgare dell'omicidio mi fa porre la questione. Com'è possibile mettere a rischio l'ordine pubblico se altri lo hanno già travolto? Anche in questo caso siamo in una ipotesi, direi, abbastanza conclamata di reato impossibile. Reato, si badi, e lo sottolineo, dice uffa quante volte l'hai già detto, reato di cui al 419, non i reati sottostanti di danneggiamento e furto, che possono trovare a questo punto tutta una serie forse di esimenti o di attenuanti, ma che nella loro materialità possono benissimo anche collocarsi all'interno di un ordine pubblico da altri violato. Forse, e qua il punto è effettivamente delicato, si può concorrere a che l'ordine pubblico non venga più ristabilito, o viceversa, si può concorrere a che il ristabilimento dell'ordine pubblico sia più difficile di quanto non sarebbe stato se, una volta che altri hanno posto in crisi lo stesso valore o lo stesso bene, ci si sia semplicemente astenuti da qualunque comportamento e si sia andati a casa. Però qua viene in tutta la sua evidenza in gioco il tratto soggettivo o l'attitudine o, come dire, il profilo soggettivo a tutto campo di chi pone determinati comportamenti dopo che altri hanno già violato l'ordine pubblico. Altri hanno messo in un'altra parte della città con tutt'altri comportamenti, con le loro armi, con le loro camionette e così via, in crisi l'ordine pubblico. Io ho determinati comportamenti che possono essere letti anche come comportamenti che rendono più difficile il ristabilimento dell'ordine pubblico, a meno che non li si riguardi come immediata reazione, immediata, comunque logica reazione al comportamento materiale di chi l'ordine pubblico ha posto in crisi. E questo io credo che scrimina anche i comportamenti successivi rispetto al 419. Una volta posto in crisi l'ordine pubblico, è posto in crisi, punto e basta. Il resto si dovrà indagare se è stato, come dire, accumulato, se quegli altri sassolini sono stati portati per aggravare la situazione o invece come risposta a chi arbitrariamente, illegittimamente, aveva posto in essere una vera e propria crisi dell'ordine pubblico. Non so se sono riuscito a essere sufficientemente chiaro, me ne scuso. Si potrebbe, visto che ormai siamo a discutere, come dire, proprio delle basi, perché a questo ci ha portato l'esegesi di un articolo così poco utilizzato, si potrebbe anche, ove mi si rispondesse che lo schema del 41 né nel primo comma né nel secondo comma si attaglia alla fattispecie, però allora risaliamo ancora un gradino più su, andiamo addirittura al 40, andiamo pure al 40 in cui si parla semplicemente del rapporto di causalità. E se nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione, siamo o non siamo nell'ipotesi in cui qualcun altro abbia fatto saltare l'ordine pubblico e non io? Se poi trasferiamo questa domanda concretamente ai fatti genovesi, ci soccorre anche il vecchio, ma mai sufficientemente indagato, secondo comma del 40, per cui non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. E come vedremo, a Genova in quei giorni non molti, ma alcuni avrebbero potuto impedire ciò che è accaduto, ma non vollero o non intesero farlo. In fondo a questa disamina, per dir così, teorica, forse a dir troppo dire teorica, si pone, perché in questo processo si pone, il tema del concorso. E non, beh, si pone anche il problema del concorso fra i reati. Ho sentito che l'accusa ha chiesto pene non solo per la devastazione del saccheggio, contestato e poi ha chiesto pene, ma anche per i reati che sottostanno alla devastazione del saccheggio. Io ho letto nell'esame, nelle letture che ho fatto per venire a parlare stamani, che non si risponde di danneggiamento e di furto se si deve rispondere di devastazione e saccheggio. Dirò di più, non si risponde neanche di resistenza, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza. Si può rispondere in taluni casi di incendio, di rapina, secondo alcuni, o si può anche rispondere di altri reati, ma certamente per configurarsi un 419 determinati reati ci devono stare, sono già un'ipotesi classica di concorso nel reato, non di reato. Ma non è a questo che voglio dedicare più di questo accenno. Quello che mi interessa di più è andare a sondare, per quanto mi riesce, la questione del concorso morale, perché l'accusa si è accorta che le prove che porta sulla responsabilità dei singoli talora sono vacillanti, sono, come dire, incerte, parlano lingue diverse, per dir così, e quindi non sono facilmente sussumibili nel concorso diretto, e quindi utilizza tutto un coacervo, un popurrì di ipotesi, tutte quante secondo l'accusa riconducibili al concorso, talora materiale, talora morale, ma insomma tutte ipotesi di concorso. Cos'è che unifica tutte queste ipotesi? Ve le posso leggere così come le ho ricavate io. È l'ipotesi di chi agisce e altri agiscono con lui. È l'ipotesi in cui io agisco e altri no, ma rafforzano moralmente il mio agire. Oppure io non agisco, ma rafforzo moralmente chi agisce. Io agisco, altri agiscono con violenza e resistenza rafforzandomi. Io non agisco, ma con violenza e resistenza rafforzo chi danneggia e ruba. Oppure un rafforzamento dell'altrui volontà delittuosa, anche magari in misura modesta, attraverso il reciproco incitamento all'agire, oppure la prosecuzione nell'azione intrapresa da altri, la continua compresenza sul luogo, l'intesa spontanea, nata senza previo accordo, la resistenza che si va ad esplicare al lato di chi invece devasterebbe e saccheggerebbe. Poi ancora, l'ipotesi di chi faceva parte e quindi che, siccome seguiva un gruppo, ne faceva parte. L'ipotesi di coloro che c'erano prima e dopo l'azione, anche se non vi è la prova che erano sul posto durante l'azione. L'ipotesi di coloro che, siccome facevano gli stessi movimenti di un determinato gruppo, appartenevano allo stesso gruppo. L'ipotesi in cui alcuni fatti sono provati e altri no, ma gli si potrebbe addebitare anche quelli non provati. Oppure l'adesione spontanea all'azione già posta in essere da altri, è l'ipotesi del defendere bruciato e così via. Eccetera, eccetera. Io ho segnato queste fra tutte le ipotesi fatte dal pubblico ministero, in cui mi sembra poi quelle morali, che sono le più pericolose o le più difficili sono sostanzialmente la continua compresenza sul